Radici,
un programma di aggressione culturale in diretta dalla Biblioteca Stella Rossa.
Ogni secondo martedì del mese alle 21 su radioazione.org.
Buonasera, benvenute e benvenuti alla prima puntata di Radici. La voce che state ascoltando, i nostri 5 piccoli ascoltatori, è quella di Mr. Psicosis, che insieme a
Calypso
vi intratterrà nella prossima ora, dove parleremo di un po' di tutto, direi. Che ne dici? Sei d'accordo?
Ah, più o meno.
In che senso?
Non dovevamo parlare di autori, di libri e di tutte quelle cose che fanno crescere gli occhiali sulla faccia della gente?
Beh, quello era il piano iniziale.
Ma come il piano iniziale? E tutti quei libri che mi hai fatto leggere? Mi sono subita ore e ore di rimescolamenti, di drammi, di società nevrotiche e di infiniti sproloquii per cosa, esattamente?
Sì, è vero. Gira il cazzo pure a me. La società del disagio era un bel progetto. Imponente, sicuro, ma edificante. C'erano un sacco di problemi, però. Te ne sarei accorta pure te. Innanzitutto rischiavamo di rovinare la serata parlando di Dostoevskij, Pavese, Wallace e altre supercazzole. Il materiale è pressoché infinito. Le trame sono lunghe, i personaggi che compaiono sono complessi e stratificati all'interno della società in cui si muovono, che la fortuna vuole che siano troppo lontane dalla sensibilità del lettore. E poi...
E poi cosa?
E poi è scoppiata la guerra, e tutto il materiale che avevamo preparato mi è sembrato zoppo, insufficiente e un po' inutile. E poi c'è stata la censura.
La censura? Ma che cazzo dici?
Certo, guarda.
E così non si può più parlare di Fedor Mikhailovich Dostoevskij?
Cioè, il problema è lui o quello rivoluzionario di Paolo Nori?
Veramente, il Nori è un sovversivo, io non ne sapevo nulla. Perché? Il GPU mi aveva avvertito.
Ma mica lo è. Ai professori i compagni sono simpatici, ma non così tanto. È un intellettuale, un ingenuo.
Sì, e tu come le sai? Gli hai telefonato?
Beh, no, però è una bella idea questa. Effettivamente il Nori, dopo la storia della bicocca, non c'è più andato e... È andato a Parma, al Circolo degli Anarchici, quindi secondo me potremmo anche chiamarlo e potrebbe anche divertirsi. Comunque no, ovviamente non l'ho mai visto, non ci ho mai parlato di persona, però quest'estate, mentre facevo il lavoratore sfruttato e sottopagato, ho avuto la fortuna di leggere il suo libro.
E ci riesce? Ti trasmette qualcosa, qualche suo libro?
Beh, sì, dai, più o meno, nel senso... Io non sono bravo come Pennacchi, però l'altro giorno lo stava leggendo sulla 7 e direi che sì, qualcosa, insomma, riesce a trasmetterlo.
Ma qualcosa è avvenuto, no? Cioè, la censura è un fatto?
Sì, sono d'accordo, anche se è durata qualche giorno. Il professore ha fatto un casino sui social e l'università ha fatto un passo indietro. E lui non sembra voglia tornarci.
Vabbè, ma spiega un po' meglio, cioè nel senso il problema è lui o l'oggetto del corso in sé?
Entrambi?
Vabbè, se non lo sai tu, che sei più informato di me.
Beh, direi sia il punto con cui iniziare, no? Da una parte il corso su Dostoevskij e la cultura russa ottocentesca, e dall'altro il Nori. Vediamo quale dei due ha creato lo scandalo.
Ma il Nori mi sembra difficile.
Dici che non sia lui il problema?
Se non è una spia, è solo un professore universitario che si è trovato, suo malgrado, a diventare un simbolo.
Se proprio vuoi definirlo così, sia così. Rimane la cultura ottocentesca russa, allora.
E vabbè, rimane anche la guerra in Ucraina.
Quindi ti va di parlare anche di quella?
Vuoi parlare, vuoi fare, tu. E guarda che siamo in due. Io da solo mica me la collo. E dopo tutto quello che ho letto direi che sia il minimo. Senti, aggiungiamo un paio di collegamenti. Proviamo a ottenere la società del disagio e aggiungiamo la guerra, che è attuale.
Mi sembra una ribollita bella e buona.
Smetti di essere disfatista e cominciamo.
Va bene. Ancora una volta siamo chiari. Non cerco di dire che non sono colpevole di questo o di quel fatto. Io sono colpevole. Voi lo siete. Voi non lo siete, mi sta bene. Ma dovreste comunque essere capaci di dire a voi stessi che ciò che ho fatto io l'avreste fatto anche voi. Forse con meno zelo, ma forse anche con meno disperazione. Comunque, in un modo o nell'altro. Penso mi sia permesso concludere come un fatto assodato dalla storia moderna che tutti, o quasi, in un dato complesso di circostanze fanno ciò che viene detto loro di fare. E scusatemi, non ci sono molte probabilità che voi siate l'eccezione, non più di me. Se siete nati in un paese, in un'epoca in cui non solo nessuno viene ad uccidervi moglie e figli, ma nemmeno nessuno viene a chiedervi di uccidere le mogli e i figli degli altri, ringraziate Dio, andate in pace. Ma tenete sempre a mente questa considerazione. Forse avete avuto più fortuna di me, ma non siete migliori. Perché se avete l'arroganza di pensarlo, qui comincia il pericolo. Ci si compiace di contrapporre lo Stato, totalitario o meno, all'uomo comune, cimice o giunco. Ma così si dimentica che lo Stato è fatto di uomini, tutti più o meno comuni, ognuno con la propria vita, la propria storia, la serie di casualità che hanno fatto sì che un giorno si ritrovasse dalla parte giusta del fucile o del foglio di carta, mentre altri si ritrovavano da quella sbagliata. Questo percorso è raramente frutto di una scelta, per non dire di una predisposizione. Le vittime, nella stragrande maggioranza dei casi, non sono state torturate o uccise perché erano buone, così come i loro aguzzini non le hanno tormentate perché erano cattivi. Sarebbe un po' ingenuo crederlo. E per convincersene basta frequentare qualunque burocrazia, anche quella della Croce Rossa. Gli uomini comuni di cui è composto lo Stato, soprattutto in periodi di instabilità, ecco il vero pericolo. Il vero pericolo per l'uomo sono io, siete voi. E se non ne siete convinti, inutile continuare a leggere oltre. Non capireste niente e vi arrabbiereste senza alcun vantaggio, né per voi, né per me. Come la maggior parte della gente, non ho mai chiesto di diventare un assassino. Se avessi potuto, l'ho già detto, sarei diventato uno scrittore.
Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine.
Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine.
Into each and every life some rain has got to fall, but too much of that stuff has fallen into mine. And into each heart some tears has got to fall. I know that someday that sun is bound to shine.
Some folks can lose the blues in their hearts,
but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling.
E siamo tornati. Salutate una vecchia amica che è tornata a farci visita. La strata paura del contagio non poteva durare così a lungo. Qui si ha bisogno di paure solide, concrete, deflagranti. Perciò ridate il benvenuto alla quotidiana fobia della bomba. È dalla fine degli anni 90 che il mondo non si spaccava in due fazioni contrapposte. Questa è Radiazione. E io sono Mr. Psicosis.
Beh dai, non è proprio così. Il dualismo dei buoni occidentali contro i barbari orientali lo avevamo già utilizzato contro i fondamentalisti islamici e non è stato proprio molto tempo fa. Cioè...
Sì, ma quello era stato raffigurato come uno scontro tra civiltà, cristiani contro musulmani, il ritorno alla logica delle crociate. Adesso dal Medioevo siamo piombati al secolo breve, la distanza della rappresentazione enorme è tutta un'altra storia.
Ma la bomba rimane... La bomba. Cioè, cambia la rappresentazione, ma la paura è sempre quella.
Hai ragione, ma adesso in Italia c'è gente che si sta costruendo i bunker sotto casa.
Folli. Ma torniamo al filo rosso della censura. Cioè, a che cosa avessero in mente quando posticipavano il programma di Nori? Cioè, sul Dostoevskij. Non è che mi hai nascosto qualche libro... L'ultimo che mi hai dato da leggere parlava di un idiota che se ne andava in giro tutto il tempo a parlare con la gente, credendosi Cristo in terra, posso dire? Cosa c'è di rivoluzionario in questo?
Beh, il principe Lev Nikolaevich Minsk, mamma mia che schifo, e non piace neanche a me. Fa sorridere il fatto che l'unico eroe positivo di tutta l'opera di Dostoevskij sia un idiota, appunto. Ma tornando a noi, Nastasia Filippovna non ti ha dato niente. Dostoevskij è riuscito a creare un personaggio unico e... Che ti porta insieme e ti fa vedere le sue battaglie. Insomma, una donna che dopo lo stupro rifiuta il matrimonio riparatore e comincia a perseguitare il proprio cuzzino. Come fai a non amarla?
Ma sai che preferisco Agla e Pasi. Scusatemi, sono molto portata con i nomi russi, perdonate, in diretta.
Aglaia,
scusate.
Allora, la principessa Aglaia, va bene, la figlia del generale, ok. In ogni caso, proprio nell'idiota che Dostoevskij scrive in parte in Italia, a Firenze, nel 1869, c'è un passo che letto in un determinato modo può effettivamente dare qualche problema e Aglaia si trova appunto in scena. Ad un certo punto, il principe di Minsk ricorda che un tale era stato condannato a morte per un delitto politico. E questo, in effetti, era anche caduto dall'autore.
Allora vedi che era un rivoluzionario.
Beh, durante una parte della sua vita sì, in effetti lo è stato. Aveva fatto parte del circolo Petraveschi e agli occhi dello zar è bastato per condannare a morte 15 persone.
Come gli è bastato? Ma erano terroristi perlomeno, cioè mettevano le bombe?
No, non erano ancora il tempo della rivoluzione. Leggevano, tutto qua.
Vabbè, ma cosa possono aver letto di questo pericoloso? Un manifesto democratico? Un ode socialista? Un pamphlet contro la monarchia?
Una critica letteraria, in effetti. Viene condannato per la mancanza denuncia della diffusione di una lettera delittuosa contraria alla Chiesa e allo Stato del letterario Belinsky.
Vabbè, no, ma aspetta, nel senso, da quando è che le opinioni intellettuali su altri intellettuali, più che altro, sono diventate così pericolose?
Immagino che tutto sia politico agli occhi del potere, e forse, per una volta, lo zar e i suoi funzionari avevano visto giusto.
Dunque mi stai dicendo che il signor D ha composto questa critica così... contro lo Stato?
No, in realtà non l'aveva composta, lui l'aveva solo letta.
Ah, l'aveva solo letta. Vabbè, ma chi era l'autore allora?
È Vissarion Grigorievich Belinsky.
Ah, quello di prima. Chi era? Aspetta, no. L'avevo letto, ma non me lo ricordo.
Ma tu non le leggi le prefazioni dei libri?
No, in realtà no, perché sono importanti.
Beh, tendenzialmente... Comunque, c'è scritto. Belinsky era un editore, nonché il sostenitore della prima opera del signor D. Povera gente, che uscì nel 1845. Ed era così entusiasta che lo invitò nel proprio circolo letterario. E lì Dostoevskij incontra personaggi come Turgenev, Goncharov, però ci litiga praticamente quasi subito e con tutti. Sembra sia stato un po' megalomane il nostro signor D.
Un megalomane? Ma va! Cioè, uno scrittore megalomane non me lo aspetterei mai. Bulgakov scriveva sui muri che era il miglior poeta di tutti i tempi.
E probabilmente è stato il miglior scrittore di tutti i tempi.
Ma mi stai dicendo che dobbiamo parlare anche di lui?
Beh, in realtà ne ha già parlato Barbero ed è il suo autore preferito, ma sì, perché no?
Vabbè dai, non perdiamoci troppo. Torniamo a noi. Cosa scrive il nostro Belinsky?
Beh, stronca malamente l'ultima opera di Gogol, brani scelti dalla corrispondenza con gli amici. Scrive che si è venduto al potere e che ha tradito la propria missione di scrittore. O lei è malato e deve affrettarsi a farsi curare, oppure non oso concludere il mio pensiero. Predicatore della frusta, apostolo dell'ignoranza, propugnatore dell'oscurantismo, che cosa sta facendo? Guardi ai suoi piedi. Lei è sospeso su un baratro. Insomma, non propriamente un carteggio d'amore.
Beh, è stato un po'... come dire... cattivella questa critica.
Già, però se l'è meritato. Ce l'ha meritato tutto. Gogol in sta opera scrive frasi come la maggior parte delle bustarelle degli illeciti di servizio e cose simili di cui sono accusati i nostri funzionari e non funzionari di tutte le classi è causato o da mogli troppo spendaccione, troppo ansiose di brillare in società, oppure dal fatto che la loro vita domestica è vuota. I mariti non si permetterebbero una decima parte delle irregolarità da loro commesse se le loro mogli facessero almeno un po' del loro dovere. Oppure quando si mette in testa che la superiorità dei proprietari terrieri sia indiscutibile, tanto quanto la condizione dei servi della gleba, con tutte le punizioni corporali che venivano loro imposte. Tutto ciò era nient'altro che il progetto che Dio aveva per loro.
Ma... cioè, pesante. Però potremmo definire un po' un personaggio grottesco.
Il paradosso è che Gogol è famoso proprio per aver creato personaggi e situazioni grottesche, assurde, ma all'epoca vennero lette come opere realistiche create per denunciare l'arretratezza e il cattivo spirito che animava il popolo russo.
Vabbè, immagino tra cui Belinsky.
E ci rimane male, insomma. Anime morte, l'ispettore generale, i racconti di Pietroburgo, sono fatti con tutta un'altra pasta. E a me fa abbastanza ridere che i critici si dividono in due categorie quando si legge Gogol. Da una parte, coloro che lo vedono come uno scrittore di personaggi e situazioni reali. Dall'altra, invece, quelli che lo descrivono come uno scrittore totalmente paradossale. Nabokov, per esempio, scrive subito... aspetta, no, cazzo è finito. Prova a vedere pagina 70-71. Allora, Nabokov, per chi non lo sapesse, è stato uno scrittore che è russo che fuggì dalla madre patria per rifugiarsi in America. Qui, oltre a scrivere Lolita e diventare anche professore universitario, scrive lezioni di letteratura russa, da cui insomma noi traiamo queste parole.
Allora... le lettere che egli scrisse ai suoi amici mentre lavorava a brani scelti dalla corrispondenza con gli amici non includevano questi brani. Se ci fossero stati, Gogol non sarebbe stato Gogol. Ma vi era una notevole rassomiglianza tra loro sia nel contenuto sia nel tono. Egli riteneva che alcune di queste lettere, così ispirate dall'alto, che ne richiese la lettura ogni giorno durante la Settimana Santa. È difficile credere che tuttavia che anche uno solo dei suoi corrispondenti fosse sufficientemente arrendevole da fare ciò, chiamare a raccolta i componenti della casa e non senza imbarazzo, schiarirsi la gola, più o meno come il podestà nel primo atto del revisore, quando sta per leggere l'importantissima lettera. Il linguaggio di queste epistole è quasi una parodia per la sua intonazione bigotta, ma vi sono alcune bellissime interruzioni. Come quando, per esempio, Gogol usa un linguaggio molto forte e mondano in relazione alla tipografia che lo aveva imbrogliato. Le piante...
Scusami, colpa mia.
Scusate. Le piazioni che pianifica per i suoi amici vengono a coincidere...
scusate, i problemi tecnici. Un attimo solo. Scusate l'interruzione di prima per il problema tecnico, ma siamo alle prime armi sia io che Calypso, quindi ricominciamo in ogni caso. Siamo al 23 aprile del 1849, quindi Fëvor Dostoevskij viene arrestato.
Il 23 aprile del 1849, alle 3 del mattino, Dostoevskij torna a casa sulla prospettiva a Vonsovsk al numero 8 della Domstika, nel cuore di Pietroburgo, 7 minuti a piedi dal Cavaliere di Bronzo, il monumento dedicato a Pietro I da Caterina. Il ritorno al quale, nel dicembre del 1825, si è consumata la prima rivoluzione russa, quella dei decabristi, soffocata nel sangue con l'entrata in scena di Nicola I, che 24 anni dopo regna ancora su tutte le Russie. Tutte le Russie sono le tre: la piccola Russia, cioè l'Ucraina, la Russia bianca, cioè la Bielorussia, e la Russia russa, cioè la Russia. Dostoevskij ha preso una stanza in affitto in quel palazzo, all'ultimo piano della primavera del 1847. Qui ha scritto Le notti bianche. Qui stava scrivendo Nechkova Nezanova, il grande romanzo, che secondo lui è meglio del suo libro d'esordio, Povera gente, che gli ha dato un atto, che gli ha dato una notorietà che gli stava cominciando a venire il dubbio potesse essere effimera. Potrebbe essere già tutto finito dopo 3 anni. Quella notte, nell'aprile del 49, Dostoevskij si è addormentato da poco meno di un'ora, quando si sveglia per il rumore di una sciabola, apre gli occhi e si accorge che nella sua stanza da letto c'è della gente. Sente una bella voce, gentile, che gli dice «si alzi». Vede un commissario di polizia e un colonnello in divisa blu. È un colonnello che ha parlato. Chiede che cosa sta succedendo. Il colonnello gli risponde, con una voce ancora più gentile, di vestirsi. C'è anche un soldato sulla porta, con la sciabola. È lui che l'ha svegliato. Frugano i suoi libri, raccolgono le sue carte e le sue lettere. Cercano nel camino, frugano nella cenere, con la canna della sua pipa. Sul tavolo c'è una moneta da 15 copeche, vecchia e un po' imbarcata. Il commissario la osserva attentamente. Poi la allunga al colonnello. Non sarà mica falsa, dice Dostoevskij. Il commissario. Bisogna verificare. Aggiungono la moneta al pacco delle carte. Scendono in strada. Caricano Dostoevskij su una carrozza. Lo portano al commissariato del giardino dell'estate.
Quindi, cosa succede? Il buon Dostoevskij viene arrestato nella sua casa e rinchiuso nella fortezza di Pietropaolo, che adesso non è più ovviamente una prigione, perché dal 1924 è diventato un museo. E sì, se ve lo state chiedendo, la trasformazione è stata poco fatta dai bolscevichi. Comunque viene messo dentro la cellula numero 1 e ci resta per i successivi 8 mesi, cioè fino al 22 dicembre. Cosa successe quel giorno? Ce lo descrive Dmitrievich Askarumov, che era un 26enne funzionario del Ministero degli Esteri di origine armena, anche lì tra gli arrestati. Allora, provo ad andare a pagina 118, se non sbaglio. Eccolo qui, allora, da qui.
Fino a?
Ah, fino alla fine. Fino a qui. Vai.
Entrò nella cella un ufficiale che conoscevo, con un assistente che mi fu portato l'abito con cui ero stato arrestato, e in aggiunta calze calde e spesse. Mi viene detto di vestirmi e indossare le calze, perché il tempo era gelido. A cosa serve? Dove andiamo? Il nostro caso è chiuso? Gli chiesi. E mi venne data una risposta spicca e evasiva, nella fretta di partire. Mi vestii alla svelta. Le calze erano spesse e riuscii a malapena a infilarmi gli stivali. Subito aprirono la porta e uscì. Dal corridoio fui condotto al cortile, dove si fermò una carrozza, e fui invitato a salirci. Salì con il soldato dal cappotto grigio e mi sedetti accanto a lui, La carrozza era a due posti. Partimmo, le ruote cigolavano, sprofondavano nella neve profonda e ghiacciata. I finestrini della carrozza erano chiusi e congelati. Non vi si vedeva nulla attraverso. Ci fu una sorta di sosta. Il resto delle carrozze probabilmente stava aspettando. Quindi iniziò un movimento generale e rapido. Mentre andavamo... raschiai uno strato di ghiaccio, di umidità, dal vetro con l'unghia e contai i secondi. Si oscurò immediatamente. «Dove stiamo andando? Lo sa?» chiesi. «Non posso saperlo», rispose il vicino. «In che direzione andiamo? Può essere che stiamo andando a Vigobor?» Mormorò qualcosa. Alitai affannosamente sul vetro, in modo da intravedere un attimo qualcosa al finestrino. Viaggiamo alcuni minuti, attraverso la neva. La schiamavo costantemente con l'unghia o alitavo sul vetro. Percorremmo Voskomeski Podreski. Giravamo la Kinoancia verso...
Giriamo per la Kironchaya verso la Znamenskaya.
Qui abbassai il vetro del finestrino, rapidamente e con grande sforzo. Il mio vicino non diede segno di essere contrariato a questo, e per mezzo minuto ammirai la scena del risveglio della capitale, in un chiaro mattino d'inverno, che non vedevo da molto tempo. I passanti camminavano e si fermavano, ammirando uno spettacolo senza precedenti, un corteo di carrozze, circondato su tutti i lati da gendarmi al galoppo con spade foderate. La gente veniva dai mercati, nuvole di fumo, dense proveniente dalle stufe appena riscaldate, si alzavano sopra i tetti delle case. Le ruote delle carrozze scricchiolavano nella neve. Guardai fuori dal finestrino e vidi squadroni di gendarmi, davanti e dietro le carrozze. Improvvisamente, il gendarme che calcava vicino alla mia carrozza si avventò sul finestrino. Imperioso minacciò: non aprirlo. La cosa durò circa 30 minuti, poi svoltammo a destra e dopo aver perseguito un po' ci fermammo. La carrozza si aprì e uscì. Guardando rapidamente attorno, vidi un'area familiare. Ci avevano portati in piazza Simonovska. Era coperta da neve fresca e popolata da militari. Una folla stava in piedi su un bastione in lontananza e guardava verso di noi. C'era silenzio. Era la mattina di una limpida giornata invernale e il sole, appena sorto, brillava all'orizzonte come una grande sfera rossa, attraverso la nebbia di nuvole che si addensavano. Non vedevo il sole da 8 mesi e la meravigliosa vista dell'inverno e l'aria che mi circondava ebbero un effetto inebriante su di me. Provai un indescrivibile benessere e per qualche secondo dimenticai tutto.
Cristo d'un Dio, sto leggendo uno che è appena stato condannato a morte. Era tutto così bello. Scusami, la smetto.
E dovrei andare avanti dopo che hai spoilerato il finale di questo racconto.
Ma perché c'è la sorpresa?
Ma l'hai già detto.
No, c'è una sorpresa.
Questo non me l'ero letto. E il tocco di una mano estranea mi sottrassa questo brio contemplativo della natura. Qualcuno mi prese senza tante cerimonie per il gomito, con l'intento di farmi avanzare, indicando una direzione. Mi disse: dai, vai. Mi spostai in avanti, accompagnato dal soldato seduto con me nella carrozza. Mi resi conto di trovarmi nella neve profonda. Sprofondavo con tutto il piede. Sentii il freddo che mi avvolgeva. Fummo arrestati il 22 aprile, in abiti primaverili, e così fummo portati in piazza il 22 dicembre. Avanzando nella neve, vidi alla mia sinistra, nel mezzo della piazza, un edificio e un'impalcatura. Ricordo, di forma quadrata, lunga 3 metri o 4 metri, con una scala, il tutto coperto di nero, a lutto. Sul patibolo vidi immediatamente un mucchio di compagni affollarsi e tenersi le mani a vicenda e salutarsi dopo una separazione così repentina e infelice. Quando guardai i loro volti, mi venne un colpo. C'era Petravesky, Lolv, Filipov, Sprev e altri. I loro volti erano magri, patiti, pallidi, allungati, alcuni coperti da barba e capelli. Petravesky, anche lui molto cambiato, era scuro in volto. Aveva un mucchio di capelli, un tutt'uno con barba e baffi. Sarà andata allo stesso modo per tutti, pensai. Tutte queste impressioni furono istantanee. Alcune carrozze si stavano ancora avvicinando e da lì i prigionieri della forzezza uscirono, uno dopo l'altro. C'era Plenschbeck, Kanachov.
C'era un po' di altra gente, ok.
Grazie, togliami i nomi. Tutti manciati, sofferenti. Improvvisamente tutti i nostri saluti e le nostre conversazioni furono interrotte dalle voci roboante di un generale che ci veniva incontro e a cavallo, che sembrava comandare tutti. Impossibile dimenticarlo. Non è il momento adatto per gli addii. Separateli, gridò. Questo grido, un funzionario apparve davanti a noi dopo questo grido. Un elenco in mano e leggendo iniziò a chiamarci per cognome. Il primo fu Petravesky, seguito da Spencer
e
da altri. Erano e poi tutti gli altri. Eravamo 23 in tutto. Vi era un'ottava fila. Dopodiché un prete si avvicinò con una croce in mano e in piedi di fronte a noi disse: oggi ascolterete una giusta decisione riguardo al vostro caso. Seguitemi. Ci condusse al patibolo, ma non direttamente, passando davanti alle truppe schierate sulla piazza. Un giro del genere ho scoperto in seguito ci avevano fatto fare per i militari, in particolare il regime di Mosca, poiché tra di noi c'erano ufficiali che avevano servito quel reggimento. Monbelli, Love. Il prete con una croce in mano marciava davanti a tutti noi. Lo seguivamo camminando uno dopo l'altro nella neve alta. Mi parve che ci fossero diversi reggimenti in piazza, perché il nostro giro tra tutte e quattro le file fu piuttosto lungo. Camminavamo dicendo: cosa ne sarà di noi? Perché ci fanno camminare nella neve? A cosa servono i pilastri dell'impalcatura? Ci fucilano? Andremo a lavoro forzati? Lentamente ci fu mostrata lungo il sentiero innevato fino al patibolo. Salendo ci raggruppammo e di nuovo scambiammo qualche parola. I soldati che ci avevano accompagnato vennero con noi e si posizionarono alle nostre spalle. Quindi arrivarono un ufficiale e un funzionario con un elenco in mano. Ricominciarono le grida, le disposizioni e l'ordine fu ripristinato. Eravamo distrutti in due file, perpendicolare al bastione della città. Quando fummo disposti nell'ordine indicato, alle truppe venne ordinato il presentarlo. E questa azione, eseguita simultaneamente da diversi reggimenti, risuonò in tutta l'area con il suo rumore caratteristico. Poi ci fu ordinato: giù cappelli. Ma non eravamo preparati per questo e quasi nessuno eseguì il comando. Quindi fu ripetuto più volte: giù i cappelli, verrà letta la sentenza. A quelli in ritardo fu ordinato di togliersi il cappello dai soldati alle loro spalle. Eravamo tutti infreddoliti. Dopodiché il funzionario in uniforme iniziò a leggere la sentenza di colpevolezza di ognuno, in piedi, di fronte a ciascuno di noi. Era impossibile cogliere ciò che veniva letto frettolosamente e indistintamente. E inoltre tremavamo tutti dal freddo. La lettura durò una mezz'ora buona. Eravamo tutti terribilmente infreddoliti. Mi misi il cappello e mi avvolsi nel cappotto gelido, ma ben presto venne notato. E il cappello mi fu tolto per mano del soldato in piedi dietro di me. Dopo aver dichiarato la colpevolezza di ciascuno, la sentenza si concluse con le seguenti parole: il tribunale, riunito in sessione straordinaria, ha condannato a morte per fucilazione tutti gli imputati. Il 19 dicembre l'imperatore ha scritto di suo pugno: così sia. L'ufficiale lasciò il patibolo e ci consegnarono maglie, berretti e tuniche bianche e i soldati, in piedi dietro di noi, ci vestirono con tutti abiti di morte. Quando eravamo già tutti con le tuniche, qualcuno disse: «Cosa ne sembriamo mai in questi vestiti?» Un sacerdote salì sul patibolo, lo stesso che ci aveva guidati, con il Vangelo e la croce, e dietro di lui vennero portati e dietro di lui venne portato e piazzato un leggio. Dopo essersi posizionato tra di noi, all'estremità opposta dell'ingresso, ci rivolse le seguenti parole: «Fratelli, prima della morte bisogna pentirsi, il Salvatore perdona i peccati. Vi esorto a confessare». Nessuno di noi rispose alla chiamata del sacerdote. Rimanemmo in silenzio. Il sacerdote ci guardò tutti e ci incitò a ripetere testualmente e ci ripetò ripetutamente a confessarci. Quindi uno di noi gli si avvicinò e, sussurrando qualcosa, baciò il Vangelo e tornò al suo posto. Il sacerdote, continuando a guardarci e vedendo che nessun altro rivelava il desiderio di confessarsi, si avvicinò a Petravesky con una croce e la munì. Egli rispose con poche parole: «Ciò che venne detto tra di loro non lo so, solo il sacerdote udì le parole». Egli, oltre ai pochissimi che gli stavano accanto, e tra questi, forse il suo vicino Spencer. Il sacerdote non gli rispose, ma li portò alla cella e Petravesky la baciò. Dopodiché camminò silenziosamente in giro con la croce tra tutti noi e tutti la baciammo. Quindi il sacerdote, fatto questo, rimase in mezzo a noi, come se stesse pensando a qualcosa. Si sentì allora la voce del generale, fermo a cavallo, vicino al patibolo: «Padre, hai finito? Non hai altro da fare qui?» Il sacerdote se ne andò e alcuni soldati se ne andarono da Preshevensky, Spencer e Mombelli, li presero per un braccio e li portarono al patibolo, li condussero verso dei pali grigi e cominciarono a legare ciascuno di loro con delle corde. Non si sentiva cosa stessero dicendo. I condannati non opposero resistenza, legarono le loro mani dietro ai pali e unirono le corde con una catena. Dopo venne dato l'ordine di calare il cappuccio sugli occhi. I cappucci vennero abbassati sul viso dei nostri compagni legati e chiedò il comando puntare. Dopodiché un gruppo di soldati che stava sul patibolo ce n'erano 16. Puntarono il fucile contro i tre. Fu un momento terribile. Vedere che si preparavano alla fucilazione e vedere le canne dei fucili già puntate contro di loro, quasi a bruciapelo, e aspettare che scorresse il sangue e che morissero, fu terribile. Il cuore si fermò nell'attesa e in quel momento spaventoso durò 30 secondi. Non pensavo al fatto che sarebbe toccato a me. Tutta l'attenzione era assorbita dalla scena sanguinosa che stava per avere luogo. Il mio sdegno crebbe ulteriormente quando sentì il rullo dei tamburi, il cui significato loro non capivo, non avendo ancora servito nell'esercito. Ecco la fine di tutto. Poi vidi che i fucili puntati improvvisamente vennero alzati. Mi sentii subito sollevato, come se mi fossi tolto un peso dal cuore. Poi cominciarono a slegare i tre e li condussero nuovamente al posto. Arrivò una carrozza da cui uscì un ufficiale, un aiutante di un campo, e portò un foglio che fu subito consegnato per essere letto. In esso veniva annunciato il fatto che il sovrano imperatore ci faceva il dono della vita, al posto della pena di morte, ognuno, a seconda della sua colpa, una pena diversa. Al termine della lettura di quel foglio ci tolsero i lenzuoli, i funibri e i cappucci.
Allora, per uno di quei, insomma, casi più che ordinari in cui un evento straordinario entra anche nella vita letteraria e culturale dello scrittore, Dostoevsky questo episodio lo ricorda nell'Idiota, e nell'Idiota ci dà la sua versione, e cioè: «Ho sentito le confessioni di un uomo che passò rinchiuso nella prigione circa 12 anni. Era uno dei malati che si curavano dal mio professore. Aveva degli attacchi, era spesso inquieto, piangeva e una volta tentò persino di suicidarsi. La sua vita in prigione era stata molto triste, ma non certo meschina.
Pure non aveva altri conoscenti che un ragno e un alberello che cresceva sotto la sua finestra, ma preferisco raccontarvi il mio incontro dell'anno scorso con un altro uomo. Si tratta di un caso molto curioso, soprattutto perché rarissimo. L'uomo in parola, insieme ad alcuni altri, era salito un giorno sul patibolo e gli era stata letta la condanna a morte. Doveva essere fucilato per un delitto politico. 20 minuti dopo arrivò la sentenza di grazia, cioè la commutazione di pena. Tuttavia, nei 20 o perlomeno nel quarto d'ora trascorso tra una lettura e l'altra, egli aveva vissuto con la persuasione di dover essere giustiziato fra pochi minuti. Mi interessava molto ascoltarlo parlare. Quando si ricordava delle sue impressioni di quei momenti, e più di una volta, mi feci ripetere la narrazione rivolgendogli domande su domande. Si ricordava di tutto con una straordinaria chiarezza e assicurava che non avrebbe mai dimenticato neppure i più minuti particolari di quell'ora. A circa 20 passi dal patibolo, circondato dai soldati e dal popolo, erano conficcati in terra 3 pali, già che dovevano essere giustiziati in parecchi. I 3 primi furono condotti presso i pali, legati, vestiti di abiti mortuari, lunghi camici bianchi. Calzarono fin sugli occhi dei berretti, pure bianchi, perché non vedessero le canne dei fucili. Poi, di fronte a ogni palo, si schierò un drappello di soldati. Il mio conoscente era l'ottavo della fila, quindi gli sarebbe toccato recarsi al palo al terzo turno. Il prete presentò la croce a ciascuno dei condannati. Gli rimanevano quindi non più di 5 minuti di vita, e secondo lui quei 5 minuti gli sembravano uno spazio di tempo infinito, un immenso tesoro. Credeva di dover vivere in quei 5 minuti tante vite che fece persino delle disposizioni. Calcolò il tempo che gli occorreva per dare l'ultimo addio ai suoi compagni e vi assegnò 2 minuti. Altri 2 minuti li destinò alle proprie meditazioni intime e 1 minuto lo destinò per ben guardarsi un'ultima volta intorno. Si ricordava benissimo di aver diviso proprio in quel modo il tempo che gli rimaneva da vivere. Moriva a 27 anni, nel pieno rigoglio del suo vigore. Accomiatatosi dai compagni, ricordava di aver fatto a uno di questi una domanda che non aveva nulla a che vedere con quel momento e di essersi molto interessato alla risposta. Poi, dopo aver salutato i compagni, giunsero i 2 minuti che aveva destinate alle meditazioni intime. Sapeva anticipatamente a che cosa avrebbe pensato. Voleva immaginarsi nel modo più chiaro possibile quello che doveva succedere. Adesso esisteva, viveva, e di lì a 3 minuti sarebbe stato un non so che, un qualche cosa. Ma che cosa, dunque, dove? Tutto ciò intendeva risolvere in quei 2 minuti. Poco lontano di là sorgeva una chiesa e la cupola, ricoperta di un tetto dorato, scintillava al sole. Si ricordava di aver fissato ostinatamente quel tetto e di raggi che vi risplendevano. Non poteva staccare gli occhi da quei raggi. Gli sembrava che fossero la sua nuova sostanza e che, 3 minuti dopo, egli sarebbe in qualche modo amalgamato con essi. L'incertezza e il senso di ripulsione che provava di fronte a quell'ignoto che stava per cominciare erano terribili. Secondo lui, però, la cosa più penosa in quel momento era questo continuo pensiero. Se non dovessi morire, se la vita potesse continuare, che eternità mi si aprirebbe innanzi? E tutto ciò sarebbe allora mio. Trasformerei ogni momento in un secolo, non perderei nulla. Ogni istante sarebbe calcolato, non spenderei un attimo inutilmente. Diceva che questo pensiero si era infine trasformato in una rabbia tale che bramava persino di essere giustiziato al più presto.
Ora poi il dialogo va avanti e dove si svolge per l'appunto, dove c'è l'idiota in compagnia delle sorelle Epacin, gli viene chiesto, ma questo tale effettivamente ha voluto vivere la sua vita come si era ripromesso? E in realtà l'idiota dice no, guardate che poi effettivamente quest'uomo di minuti ne ha persi tanti. E come dicevo prima, insomma, per quanto non sia citato espressamente nella lettera di Dmitri Dmitrievich, noi sappiamo che in piazza Semenovskaya c'è pure il signor D, e anche per lui la condanna a morte è commutata in 4 anni di lavori forzati e poi all'obbligo di servire nell'esercito col grado di soldato semplice, senza alcuna possibilità di promozione. Subito dopo, però, Fedor scrive al fratello Michael, anzi Mikhail. E al fratello Mikhail scrive: «In questo momento mi hanno detto, caro fratello, che oggi o domani ci metteremo in marcia. Ho chiesto di vederti, ma mi hanno detto che non è possibile. Posso solo scriverti questa lettera e devo sbrigarmi a darmi una risposta. Avevo paura che tu in qualche modo sapessi della nostra condanna. Dal finestrino della carrozza, mentre ci portavano in piazza Semenovskaya,
ho visto un sacco di gente. Può essere che la notizia fosse arrivata anche a te e che tu soffrissi per me. Adesso va meglio, fratello. Io non sono triste e non mi sono perso d'animo. La vita è vita ovunque. La vita è noi stessi e non fuori. Accanto a me ci saranno altre persone. E essere persona tra le persone e rimanerlo tra loro per sempre in qualsiasi circostanza. Non essere triste e non arrendersi. Ecco cos'è la vita. Ecco qual è il suo scopo. Ne sono consapevole. Questa idea mi è entrata nella carne e nel sangue. Sì, è così. Quella testa che creava, viveva la vita superiore dell'arte, che era consapevole e abituata alle nobili necessità dell'anima, quella testa è stata già tagliata dalle mie spalle, ma mi è rimasto il cuore. E la stessa carne e lo stesso sangue che può ancora amare, soffrire, desiderare, ricordare. E questa è comunque vita. Insomma...
Beh, sembra che non si sia perso d'animo.
Già, e quindi il nostro, insomma, parte per la Siberia con tutto il suo animo e fino al 1854, quando esce dal carcere di Omsk, Dostoevskij non legge nulla se non la Bibbia e non pubblica praticamente niente.
Ma proprio niente, cioè non si è messo a scrivere comunque, ci avrà avuto il tempo per pensare.
Allora, praticamente non scrive nulla, però pubblica sotto pseudonimo un piccolo libricino che si intitola Il piccolo eroe, però è un po' insulso, quindi secondo me possiamo anche balzarcelo.
Vabbè, ma non dimentichi l'ode patriottica.
Quale?
L'ultima, quella del 1855, dove celebra l'imperatrice madre.
Sì, però è noiosa pure quella.
Balziamo?
Balziamo, balziamo.
Got my heart. woman. That ain't right. You holler and cuss. You wanna fight. Look here. Don't do me no done favor. I don't know karate, but I know karaza.
Ed eccoci tornati. Allora, e sì, sono le 9, quindi qui da radiazione.
Magari le 10.
Eh? Magari le 10. Ah, sì, giusto. Sono 9, cioè, adesso sono le 10. Benvenuti su Radiazione, qui è Mr. Psicosi. Allora, direi che la prima puntata, speriamo non l'ultima, sia terminata. Chiediamo scusa per i nostri, insomma, piccoli 7 ascoltatori, chiediamo scusa per gli errori tecnici, ma insomma da qualche parte bisognava pure iniziare. E per la prossima volta abbiamo cercato di analizzare in questa un po' la figura di Dostoevskij, il fatto che sia uno scrittore di origine russa, al quale è stato censurato, arrestato nella sua vita, e paradossalmente in realtà ci troviamo nel 2022 ad assistere a un episodio di censura da parte dell'Università Bicocca a Paolo Nori, che è uno scrittore, un traduttore, insomma uno che di letteratura russa ne sa a pacchi.
A parte che potremmo specificare che i brani che sono stati letti anche.
Ah, beh, sì, diamo una bella ragione.
Noi lo diamo per scontato. Ma...
Sì, effettivamente. Allora, la bibliografia della puntata. Noi ci abbiamo ovviamente cercato di seguire il libro Sanguina ancora di Paolo Nori, ma lo potremmo considerare una marchetta questo? È un po' una marchetta, vero?
È un po' una marchetta, sì.
Il commissario del popolo ci dice che è una marchetta. Allora, come l'ho detto?
Allora niente.
Sì, è tutta farina del mio sacco, ragazzi, ne so io a pacchi. Comunque abbiamo...
Sei un scrittore, adesso è un successo.
Hai visto? Comunque c'è... Per l'appunto abbiamo cercato di seguire quello che Paolo Nori racconta in questo libro. E abbiamo ovviamente citato, estratti, in realtà anche letto... L'idiota di Dostoevskij, anche il carteggio di Dostoevskij, e oltre a lui abbiamo anche utilizzato Nabokov, che è su lezioni sulla letteratura russa.
Ma purtroppo è stata interrotta da delle risate di sottofondo.
Sì, è stato proprio quello. Comunque, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, dove analizzeremo, nel senso, c'è un sacco di cose da dire. È stato semplicemente accennato a due personaggi che sono fondamentali all'interno della letteratura russa. Uno è Gogol, l'altro è Belinsky. Di Gogol non si è detto precedentemente che era ucraino, tanto come in realtà un altro grandissimo scrittore russo che si chiama Bulgakov, nasce direttamente a Kiev. E che in realtà fanno parte...
Il megalomane.
Esatto, il megalomane. Quello che scriveva sui muri di casa, Bulgakov, è il più grande scrittore. Mamma mia. Però insomma, se non avete... Magari il Maestro Margherita, se non l'avete mai letto, lo potremmo insomma tirare fuori qualche estratto. È anche uno dei miei romanzi preferiti, oltre quello di Barbero, che insomma vi invito a guardare su YouTube. E niente, quindi vi aspettiamo alla
secondo martedì del mese, che dovrebbe essere il 12 aprile.
Okay, quindi...
per non farvi calcoli strani.
Ok, quindi non è la settimana prossima.
Ah, se ci volete la settimana prossima ditecelo, cercheremo di organizzarci al meglio.
Qua bisogna studiare, fare, brigare, ho bisogno di almeno un mese, ho bisogno che questa volta tu leggi i testi prima, eh.
ma nessuno lo sapeva se non
riuscivo. E invece no, in realtà sì, non è vero, è stata bravissima. Calypso qua a fianco, si è preparata, ha studiato.
Però avviso anche per la prossima volta dei problemi nel leggere le parole complicate. Dunque, nomi russi.
Sì, comunque, effettivamente, ragazzi, proprio Dostoevsky dovevate censurare, porca madonna. E invece no.
Dovrei fare una conclusione, dunque, oltre a scusarmi per tutti i danni, ragazzi, questa è la d'azione.org, ci si vede e sente meglio domani con Memoria Resistente dalle ore 19. Scusatemi, ho fatto un po' l'insesto, ma la gente non l'ha attaccato al muro e dunque non mi ricordo gli orari. Ok, ci si vede mercoledì alle 7 e mezza fino alle 8 e mezza, 19.30, 20.30, con Memoria Resistente.
Anche perché dalle 8.30 alle 10 c'è la rassegna stampa. Mentre giovedì,
che è stata spostata la settimana prossima perché veramente è stata anticipata al lunedì.
Ah,
scusate, è la prima diretta, perdonateci.
Penso.
E vabbè, i prossimi appuntamenti ve li ricorderanno anche nei prossimi giorni. Comunque, da questa settimana, che è il secondo martedì del mese, ci sarà il giovedì Downtown Blues alle ore... non ho scritto l'ora.
Alle 21 alle 22.30.
Perdonate.
Dalle 21 alle 22.30 e da Radiazione Radici, questo è tutto. Noi vi salutiamo, vi lasciamo la vostra serata. E... insomma, buon martedì sera.
Love. artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumi raggi laser, se le pedane sono piene di sceni che si muovono.